Ciao ragazzi, io sono stato in galera per un sbaglio che ho fatto dopo 10 anni di vita in Italia. Ciao ragazzi, come stai? Bene, ci sei bene? Comunque voglio parlare con una cosa più importante, sono del ragazzo di CPR, voglio parlare per documenti, per... io sono venuto dal carcere, ho fatto 2 anni di dal carcere, sono venuto dal carcere qua a CPR, e famiglie ce l'ho qua, ce l'ho tutti qua, c'è documenti, c'è ospitalità, c'è residenza, c'è casa, c'è tutto, lo sto ancora qua, stai aspettando io. Voglio sapere cosa vai fare con me, anche mio padre c'è qua, c'è comunque famiglia, tutta qua famiglia. Per quello che vuoi parlare, per, comunque i documenti, ce l'ho documenti, ce l'ho per un figlio. Qua c'è casino, qua non ci danno, non ci trattano bene qua. Qua non ci trattano bene, comunque parla, non ci trattano bene loro, non ci trattano bene, niente, zero.
Questo è del primo contributo di oggi, l'abbiamo fatto ascoltare per primo perché appunto è una voce, diciamo, che ci dà un po' uno spaccato che va da appunto l'insofferenza, la difficoltà ad riuscire ad accedere a un documento fino alla quotidianità vissuta all'interno del centro. Ma forse inizierei con il racconto appunto dal 24 di marzo 2025, giornata in cui si sanno dei primi ingressi all'interno del CPR di Corso Brunelleschi. Un ingresso, cioè un'apertura che è iniziata appunto con due aree aperte, due aree nelle quali venivano detenute 30 persone ad area. Quindi un'apertura, diciamo, più soft rispetto a quella che è la totalità della capacità detentiva del centro torinese, che prevede appunto 6 aree da 30 posti ognuna, nonché in verità fino al 2023 le persone detenute all'interno di ogni singola area erano 40, quindi già diciamo con un numero più ridotto, e vengono aperte queste prime due aree proprio perché, solo due, proprio perché il bando che ha vinto la cooperativa Sanitalia, il bando di gestione del centro vinto dalla cooperativa Sanitalia, prevedeva proprio lo stanziamento dei primi 4 milioni di euro per la gestione di 70 persone, fino a un massimo di 70 persone su due aree, e una seconda tranche, una seconda mandata, diciamo, di denaro erogabile nel caso in cui invece avessero aperto ulteriori aree.
Inizio Beccaria, finisco San Vittore. Inizio Beccaria, finisco San Vittore. Inizio Beccaria.
Ricordiamo che durante quella giornata, durante le giornate antecedenti alla riapertura del CPR di Torino, sono state numerose e diverse le iniziative in strada, in aperta contrarietà alla riapertura del CPR, una su tutte quella del 23 marzo, dove un corteo spontaneo ha attraversato le strade di Pozzo Strada appunto per ribadire la contrarietà e la contro la riapertura di quel lager di Stato che 2 anni fa era stato chiuso grazie al coraggio dei reclusi, e quindi era stato un momento di strada spontaneo che in alcuni momenti era riuscito un po' a cogliere anche impreparata la controparte, la polizia, e quindi si è riusciti a stare in strada per un paio d'ore, portare diversi contenuti e riuscire anche in un certo modo a danneggiare, imbrattare la struttura di Corso Brunelleschi.
Mio coglione, matricolato, chiamato col nome e cognome. Sotto le scale, caffettiere e lame, 2 coltellate, l'infame. Nessuno vede, bare, nessuno sente e parla, nessuno parla e sente. Noi vediamo sempre tutto, ma non vede l'assistente.
E La giornata in contemporanea alla riapertura ufficiale del 24 marzo invece c'è stato un presidio partecipato da diverse realtà antirazziste della città di Torino, in cui si è riusciti anche in quel caso a stare in strada, visto che la composizione e la numerosità lo permetteva, e anche lì si è riusciti a stare in strada, a portare contenuti, e ci sono stati anche dei momenti di tensioni con la polizia che hanno portato a una carica di alleggerimento. E questo per sottolineare, insomma, che se la macchina delle espulsioni a Torino riapriva, ciò non avveniva nel silenzio totale. Si è provato a stare in strada in quei giorni, si è provato anche a visibilizzare nei giorni successivi alla riapertura ufficiale, che ricordiamo è avvenuta sì il 24 marzo, ma è avvenuta silenziosamente per evitare, insomma, che si potesse dare fastidio e intralciare la riapertura. E quindi poi successivamente ci sono stati altri momenti di strada fino ad arrivare al presidio del weekend, in cui appunto si è riuscito a parlare con i detenuti, si è riusciti a stare di nuovo in strada e portare solidarietà.
Mezzo fra senza la targa, la scheda fratello e laica. Mobile sono offline, anche se sono online. Metto le air, scendo in tutta Nike. Tu che ne sai di quando ero un bike a vendere la merce insieme a Mike.
E quindi è proprio grazie alla solidarietà che si è riusciti ad avere un primo contatto con le persone detenute, un primo contatto che ha reso noto quale era la situazione all'interno della struttura di detenzione amministrativa. Quindi si è venuto a sapere che le due aree aperte erano la Viola e la Bianca, e che dentro erano detenute fra le 28 e le 30 persone. Il numero, insomma, si aggira tuttora attorno a queste quote. Si è venuto a sapere in che modo hanno iniziato a riempire il centro torinese, un riempimento che è avvenuto in buona parte da dei maxi trasferimenti dal CPR di Bari Palese e di Brindisi Restinco, in una seconda battuta anche da Palazzo San Gervasio, nonché con il solito modus operandi che ricalca la strategia nota statale, ossia quella di sradicare le persone dal proprio territorio, dalla propria rete di riferimento, facendola rimbalzare da una parte all'altra dello stivale. Soprattutto dal decreto Lamorgese in poi, una buona parte delle persone trasferite, detenute all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, arrivavano proprio dalle strade di territori, soprattutto dell'Italia nord orientale e dal sud Italia. Ma un'altra grossa parte delle persone detenute arrivano, diciamo, con un ritmo abbastanza cadenzato dalle carceri, in questo caso soprattutto dalle, almeno per quello che per quelle che sono le informazioni che dalla voce dei detenuti arrivano. Una buona parte delle persone che arrivano dal carcere arrivano dai carceri piemontesi, come quello delle Vallette, ma soprattutto dal carcere di Cuneo. In prima battuta, le prime informazioni che arrivano dal carcere di Cuneo e dai trasferimenti dal carcere di Cuneo sono informazioni che parlano proprio di una trappola che veniva tesa ai detenuti, ossia in più di una situazione una persona aveva chiesto la liberazione anticipata, i 45 giorni di richiesta appunto di liberazione anticipata, e e in quell'occasione, cioè nella richiesta, attraverso la richiesta e quindi la liberazione effettivamente anticipata che gli venne accordata, fu immediatamente trasferito nel CPR di Corso Brunelleschi. Questa voce riguardo a, appunto, a questa possibile modus operandi che poteva essere riprodotto da, dall'amministrazione penitenziaria in combutta con la prefettura, è girata all'interno del carcere, e così le persone hanno deciso di non chiedere più la liberazione anticipata. A una persona però è capitato proprio che venne, nonostante la sua richiesta di liberazione anticipata non era stata inoltrata da lui stesso né tantomeno dal suo legale, pare che la richiesta è stata inoltrata dall'amministrazione penitenziaria, e quindi si è visto trasferito nel CPR di Corso Brunelleschi prima di aver scontato appunto la, la propria pena in carcere.
Pasa y la edad nunca le pesa, ya no son gramos en pesas, sino peso con paso. Pasito a paso y luego el tiempo todo pasa. De grande quiere hijos y luego se casa. El dinero siempre le pasa en su cabeza y lo buscaba en la calle con destreza. Su gente no son de la Yakuza, pero esta es la de la Curcusa. Y si te ven presumiendo en la calle de una rusa, te la quitan y ni siquiera tú la usas. Si entra tú pasa, si no hay excusa. Un mundo como NASA que no hay riqueza, y niños con 17 se meten mar adentro para darle a su mamá comida y mesa. Y tú vas de chulo, de que tú eres un narco hablando por el WhatsApp. Y lo único que eres, WhatsApp, WhatsApp, y lo único que eres. En el tiempo todo cambia y lo ves de paso. Al niño que era tonto ahora te da un tortazo. Recuerdo que ese niño lo abusó. Al tiempo no sé qué pasó, que el abusón se embusó. De la calle por eso soy glorioso. Aquí juegan los tazos y luego te dan porrazo. Por correr de azules me lleva arañazo. Si te coges los brazos acaban calabozo. Conozco a personas que por un mes de prisión se creían peligroso. Y otros se comieron años y están moviendo el dinero y no se cree mafioso. Habláis de que soy si me da pereza. La cara de malo o de business. Aquí no va al gimnasio para dársela. Un pequeñito en la calle te da tu pela. El Beni y el Coleta parecían Tarzán. Te pagan con un don que te daban con el MDLR. Para mí es un clan y también la familia. Oye, normal, lelelelele. Normal, lolo. Normal, lelelelele, odio al azul y también lo pico, lolo. Normal, lelelelele, normal, lolo, lolo, lo. Normal, lelelelele, odio al azul y también lo pico, lolo. Tiran y de frente nos inmutan. Es normal que con un móvil en casa todos insultan. Aquí no nos quejamos de que azul le ponen multa. La calle cosa buena nos inculca. Y no bebida cara.
Le condizioni di violenza strutturali che scandiscono la quotidianità di questi luoghi, di questi lager di Stato, sono certificati da, dal fatto che una delle, delle parti in cui si manifesta la violenza in questi luoghi è legato alla mancanza di cure sanitarie adeguate, e, soprattutto riguardo alle richieste da parte dei detenuti che, da quello che ci riportano, e confermano la natura mortifera di questi luoghi, legata al fatto che qualsiasi tipo di problema sanitario viene legato o con paracetamolo o viene comunque rilegato a una noncuranza, e quindi sostanzialmente le persone sono costrette a soffrire il doppio, sia per la loro condizione disumana sia per le proprie sofferenze, e questo ovviamente crea un mix di rabbia e sofferenza che diverse volte ha portato all'autolesionismo, e diverse volte questo autolesionismo significava essere preso in carico con ovviamente dei tempi lentissimi dall'ente gestore, e poi successivamente venivano portate quando i casi erano più a rischio nei pronto soccorsi. Un caso in particolare che certifica ciò era successo durante un presidio in cui eravamo venuti a sapere di una persona che stava male e non veniva curata, e lì dall'esterno con le forze che avevamo a disposizione abbiamo provato a fare un po' di gioco forza, bloccando la strada, bloccando l'ingresso principale, chiamando ripetutamente l'ambulanza per entrare, e dopo sostanzialmente un paio d'ore di gioco forza, dopo l'arrivo massiccio degli sbirri anche sull'ingresso principale, effettivamente si è riusciti a far entrare questa ambulanza e successivamente la persona è riuscita ad andare in ospedale, anche se poi purtroppo è ritornata nel CPR.
También lo picó, lo no. Normal, le, 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 le. Normal, lo, lo. Normal, le, 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 le. Odio a lo azul y también lo picó, lo no. Normal, le, 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 le. Normal, lo, lo.
E oltre agli atti di autolesionismo portato avanti dai detenuti, come si diceva prima, per avere delle minime assistenze sanitarie, un altro strumento consolidato da parte dei detenuti è quello dello sciopero della fame. Infatti diverse persone per settimane si sono rifiutate di prendere medicinali, cibo, e quindi oltre alla privazione della libertà mettevano in campo la privazione del cibo e dell'acqua, a conferma che le proteste sono numerose e quotidiane, sia individuali che collettive. E un altro dettaglio importante del CPR di Torino è l'utilizzo dei telefoni, in quanto inizialmente l'ente gestore aveva concordato di lasciare i telefoni dalle 10 della mattina fino alle 18, a nostro avviso, insomma, dire una banalità, ma l'idea di rilasciarli fino alle 18 è legato al fatto che tendenzialmente, come succede in tutti i CPR in Italia, le ore serali sono quelle più calde, dove si danno dei comportamenti rivoltosi, di ribellione più massicci, e quindi questo è un intento chiaro da parte dell'ente gestore sanitario di spezzare qualsiasi tipo di comunicazione con l'esterno e rafforzare l'isolamento. Inizialmente l'orario di distribuzione dei telefoni era fino alle 18, successivamente i reclusi hanno contrattato, hanno provato a far valere le loro rivendicazioni rispetto all'uso del telefono, che ovviamente è l'unico strumento per parlare con i propri cari, per avere notizie delle proprie famiglie e loro paesi di origine, e quindi sono riusciti a strappare ore in più a disposizione per permettere una comunicazione più lunga con le proprie famiglie.
E adesso vi lasciamo con all'ascolto di un audio di una persona che ha deciso di raccontarci alcuni pezzetti, portare una sua testimonianza su alcuni pezzetti appena raccontati dal compagno. Quindi vi lasciamo direttamente la parola alla testimonianza.
parlando di cose, capito? Quando abbiamo fatto le problemi qua, poi se, quando siete venuti voi qua, perché lo sanno che siamo contatti con voi, capito? Se c'è qualcosa, lo sanno che raccontiamo, lo sanno che diciamo le cose a voi, se ci dà qualcosa. Adesso qualsiasi cosa succede ci portano all'ospedale al volo, capito? Prima era difficile per portarci all'ospedale, oh, ci voglio un miracolo. Adesso subito ti mandano all'ospedale. E come mi hai detto, quelle celle, se sembra un isolamento di carcere, se sono sei celle, una camera da sola, se sono sei, cinque, sei, l'ho visto lì, oh, sembra un isolamento. No, stanno usando quelli, non stanno usando. C'è una camera praticamente di fronte all'infermeria. Loro ti prendono lì, ti mettono lì, finché ci guarisce, ti portano in camera. Capito? Da quelle celle non lo portano. È questo tutto. Grazie a voi che fate queste cose per noi. Hanno iniziato a imparare, se no sono imparati tante cose, capito? Perché lo sanno che non stiamo scherzando.
E questo audio ci ricorda come la solidarietà, che poi è complicità tra il dentro e il fuori, permette, con un gioco forza che si costruisce sul campo, in piazza, insieme, di rendere qualcosa che prima non era possibile, che purtroppo nei centri detentivi, amministrativi come penali, è la normalità, ovvero l'assenza totale di cure ospedaliere, la normalità nei centri, anche nei vari CPR da cui sentiamo racconti in giro per l'Italia, la normalità è che l'ambulanza non arriva, il personale medico non chiama i soccorsi anche nei casi più estremi. Ecco, diciamo che il gioco forza, il rapporto di forza che si è costruito, anche se molto fragile, in queste settimane, ha permesso oggi che la gestione di Sanitalia sia più accondiscendente sulla gestione. E per tra l'altro, per dare un chiarimento su la descrizione che il detenuto fa nell'audio di quelle che sono le cellette di cui parla, di isolamento sanitario, si riferisce all'ospedaletto, che era una sezione appunto di gestione sanitaria, isolamento sostanzialmente, che non è più aperta, dove le persone venivano isolate nei momenti in cui si trovavano sotto chiaramente terapia, psicofarmaci, e nelle mani del personale medico-sanitario, che è complice con chi gestisce il centro ed è complice delle morti. Infatti sappiamo che è anche il luogo dove una persona si è tolta la vita.